La prima roba che ascoltano sono i consumatori, e se i consumatori vanno lì, loro ci vanno. Perché loro mestiere di sopravvivere, e loro sopravvivono se vanno dentro il consumatore, se vanno dall'altra parte, se vanno dall'altra parte più. E ripeto, quelli che sono più capaci degli altri di andare dentro i consumatori, che capiscono prima di andare dentro. La cosa interessante è che quando ci vanno loro, quelli dietro ci vanno. Quando io ero l'osservatore sostenibilità di un'azienda per cui lavoravo, eccetera, dico, vedi che ho sempre, ma cosa?
Allora, filiale della multinazionale.
Non gli interessa, eccetera, eccetera. Poi fare l'articolo mi viene perché dice, io voglio dare la direzione di questa amministrazione legata di telefono, mi dice, posso ce l'hanno oggi, ma no, perché se il numero uno va di là, gli altri lo seguono. Fate questo lavoro di consapevolezza. ECOS, racconto due robe di ECOS. Sono i gruppi d'acquisto solidale, tanto sono gruppi di persone, se hanno una S, perché i gruppi d'acquisto esistono, le partite d'acquisto sono previste dalla norma, quindi esistono no? Esistono dai primi del Novecento. Alla fine degli anni, a metà degli anni 90, nasce il primo gas italiano, la Fidenza. Nel 1995-6-4. Il mio caso è del 98, quindi uno dei primi casi italiani, nascono con quest'idea qui, facciamo un acquisto diverso, cioè facciamo un acquisto sostenibile, vogliamo comprare direttamente ai produttori, vogliamo lavorare con quelli che secondo noi sono bravi, eccetera, eccetera, eccetera. Piano piano cresce, arriva al suo apice nel 2015 con non si sa quanti gruppi italiani che sono censiti, ce ne erano circa 1000, probabilmente in realtà erano però 4000. Sempre un mussolino, abbiamo fatto 1000 gruppi d'acquisto per 30 famiglie, il gruppo d'acquisto, capite bene che stiamo parlando di decine di migliaia di famiglie contro i 20 milioni di famiglie che ci sono in Italia, bruscolini. E quindi l'acquisto va avanti a fare un nuovo mestiere, che è comprare soprattutto prodotti alimentari direttamente da produttori bravi, fanno biologico, fanno correttamente, laboratori, eccetera, eccetera. Piccolo problema, comprare la pasta è facile, perché il produttore ovviamente non ti vende tre pacchetti di pasta, no? Ti vende un bancale, due bancali di pasta, no? Poi 500 kg, quanto le latte, una tonnellata e mezza. Però chi se cresce, io ho 5 kg, 4 sacchi, 5 sacchi, cioè c'ho il posto, perché a Milano è un po' più complicato, perché abbiamo un po' di posto da vendere, non facciamo fatica. Quando però compri il fresco è un casino. Perché come fai a comprare da un produttore un bancale di zucchine? Una cassa sono 8 kg, una cassa di zucchine saranno, non so, 80-90 casse, cioè parliamo di 600 kg di roba, prendi mi compro 800 kg di zucchine, anche un gruppo d'acquisto da solo, anche un gruppo d'acquisto grosso come il mio, che ha 40 famiglie, un di casabili che ne avevano 90, non ce la fa. Perché vogliamo fare acquisti collettivi, modo di gas che fa un po' fatica a mettersi assieme, tutti questi modi. Così, nel 2009, nella provincia di Varese, cioè, tradizionalmente c'era, un momento di incontro per una festa chiamata Buone Giusto, comunità Alfas, insomma, un bar della Maddalena, e ci si trovava tradizionalmente a fare questa festa. Nel 2009 ci si trova per l'ennesima volta, si dice, perché non proviamo a fare un acquisto collettivo di altre arance e di carsi. Maggio, cerchiamo produttori di fare biologiche, vogliamo l'ordine, mandiamo l'ordine, arriva l'ordine, vuole fare un magazzino vicino alla Malpensa, ci vanno a prendere il frago, si distribuisce un profumo di fragole meraviglioso, fragole buonissime, andiamo avanti, si alza uno in questo gas, di Claudio, e dice, Ma se volete una roba la seguo io, lui era un ex manager di General Electric, non parlava più, non so. Si mette lì, organizza, i gas si mettono assieme, si cominciano a fare quello che fare con le mele, poi il pomodoro, insomma, si è tutto. La roba cresce e si arriva quasi a settimana. Problema, a chi testiamo le fatture? Perché poi ci sono le fatture, no? Se ne festa, di quale comincia a dire, poi ragazzi, prendiamo va bene, perché se arriva la finanza mi dice, scusi lei, cosa per tua mancia? Ma è che è un gusto, però sono qualcosa, comincia a proporre una roba, eccetera. Nel, diciamo, nel gruppo che ragiona su queste cose sono due persone del mio caso, sono Luca e Umberto, che sono quelle importanti lì. Facciamo una riunione pensiva e raccontano di questi. Non si può fare così, insomma, un grande io. Eccetera, vi presento una di queste riunioni. Un posto molto bello, vale vicino, una sessantina di persone, quindi più o meno, un po' meno di quelli che ci sono qua. E cominciano a discutere. Una riunione condominiale risolta con 60 persone. E ora l'altro gli ha detto, non ne uscite più. Cioè, quindi non avete nessuna possibilità di uscirne con una soluzione. Ma cosa si può fare? Secondo me bisogna far partire un gruppo di lavoro a vedere se in qualche modo si va a parare da qualche parte, no? Perché se no, se le idee sono così diverse, non si può fare niente. Allora, questo mi dice, va bene, settembre, ci prendiamo 2 mesi di tempo per vedere se viene fuori una soluzione. Partono 3 gruppi di lavoro, uno sui principi guida, uno sulla logistica, uno sugli aspetti tecnico-amministrativi, si lavora e viene fuori un'idea. Viene fuori un'idea e ci si prepara questa riunione che doveva essere fatta alla fine di novembre del 2019. Piccolo problema. Dentro della discussione che viene fuori si parla di fare una cooperativa. Nessuna novità, la stessa idea di fare. La questione qual era? Che nel gruppo di lavoro viene fuori l'idea fare una cooperativa a base collettiva, cioè i soci non sono persone, i gruppi d'acquisto. Già cosa complicata perché nel codice civile non esiste questa roba qua, è una fattispecie che non è prevista dal codice civile. E l'altro invece vuole fare una cooperativa normale, come le coppie, una persona, un socio. Si tenta una mediazione, sembra che io vado d'accordo, insomma si va alla presentazione, arriviamo lì alla presentazione, io faccio la presentazione, poi mi finisce la presentazione, si alza Claudio e dice tutte stupidaggini. Non si fa così, io faccio una cooperativa a base individuale, pressa. Cioè, mi vuole applicare, sono dopo un casino, riunione, va completamente a Marengo, e si va a casa e lui dice, io me ne frego, io non ho preparato la cosa individuale. L'esperienza prima si era fresco, si era fatto un pullman, aveva girato in Italia, c'erano le riprese, sono andate poi a comprare, niente che si fa. Si fa che esattamente ormai 11 anni fa, in questo periodo, il 28 di dicembre, ripeto, insomma, un po' che si era un po' creato lì attorno, ci troviamo un'altra scena, un'altra di storici dietro, che è Pietro Manini, sempre il produttore, e ci guardiamo in faccia, no? Perché nel frattempo adesso sono due alternative, sentiamo cosa dico, gas, 17 gas, uno si produce, di 11 dicono facciamo base gas, 5 dicono facciamo individuale. Maggioranza, base gas, però Paolo dice, non mi interessa, io vado avanti. Ci troviamo, due, che ci piace o non ci piace, continuiamo con il cavo di buzzone, funzionava. Tre, proviamo a farlo noi. Si decide di provare a farlo, si cerca il famoso produttore che gli ha detto, insomma, si lancia un po'. ordine incredibile. Il massimo ordine prima era stato un poco più di 8 tonnellate di ordine, una roba fuori dal mondo. Poi alla fine ne arrivavano 6 perché non c'era ancora. Così arriva il gruppo, parte e si va avanti circa quasi 4 mesi per scrivere lo statuto, perché ogni parola dello statuto di Eco si è animata, cioè proprio la Costituzione. Ogni parola aveva il suo peso, i vincoli che sono espressi lì dentro sono tuttora validi, sono quelli che vengono. Insomma, dal mio punto di vista, di nuovo, di organizzazione è stata una grande manovra, che ha dato solidità e ha consentito di tenere la palla ferma, così come fa la Costituzione. Cioè, la Costituzione, quando non sai cosa decidere, ti appello alla Costituzione e decidi, no? In qualche modo. E chiedo a te. Poi magari devi discutere perché ci sono interpretazioni. Aprile del 2010 facciamo partire Ecos. Ecos parte aprile del 2010, forse volete facciamo, non so se è importante, e cresce. La cooperativa è costituita da gruppi d'acquisto, ci sono solo 6 soci individuali, ci sono 6 soci fondatori, perché se arriva che è un numero che non aveva. Allora così accetta solo soci collettivi, quindi i soci sono solo collettivi. E ha una serie di peculiarità molto specifiche. Primo, non può acquistare prodotti che non siano biologici certificati, con certificazioni fatte da enti certificatori, diciamo, di là. Secondo, non può vendere a privati. Perché? Perché l'idea è che se tu compri un privato, il privato fa ordine come un cortina a casa. Sa, non contribuisce, non c'è dialogo. Invece il gruppo è un posto dove si fa cultura, dove si discute e si aiuta, ovviamente. Qui non può vendere singoli, non può vendere operatori di gestione tradizionale, perché il posto che potrebbe accedere a un sacco di ristoratori, eccetera, vuole sostenere solo un certo tipo di economia, che è un'economia solidale. Quindi può vendere solo operatori di economia sociale. Altre peculiarità che ha, forse rispetto a questo, è controllata democraticamente, perché ad oggi Eco serve stabilmente circa 1300 famiglie, sparse in 140 comuni di 6 province. Quindi non è una roba proprio piccolissima. Questo sabato abbiamo fatto la consegna record e abbiamo spostato in un sabato 22. Dicevo, c'è un problema di controllo democratico. 1300 famiglie, la questione con Claudio, sono 1300 soci. Secondo voi 1300 soci possono controllare l'operato del Consiglio di amministrazione? Non possono, ma 40 gas sì. Per cui tutte le decisioni importanti e cose le prende l'Assemblea. Viene convocata l'Assemblea, qualunque decisione di una minima rilevanza viene convocata l'assemblea, i soci decidono. Quindi c'è un forte controllo democratico. Il controllo democratico, io sono stato presidente fondatore, sono ritornato presidente adesso, uscito per 6 anni, perché alla fine del mandato io stesso ho posto al CDA questa storia. Noi dobbiamo evitare che questa cooperativa sia del gruppo fondatore. Uno dei grandi problemi dell'organizzazione è che rimangono attaccati al gruppo fondatore, no? Ai 12 apostoli. Il grande problema invece è far sì che non sia così, che questa cosa per le persone, perché se no le persone invecchiano, le organizzazioni invecchiano. Per cui alla fine del primo mandato 9 consiglieri su 11 hanno dato le dimissioni, ne sono rimasti 2 per scelta, per continuità, per evitare la cesura troppo. Ed è andata così tutti gli anni. Ogni anno Eco si rinnova il consiglio e la stragrande maggioranza dei consigli che ne entrano per garantire democraticità. Però poi non è solo questo. Da 10 anni siamo andati da un minimo dell'83 fino all'86%. cioè riesce ad essere estremamente leggera. La prima presentazione fatta in Ireland, l'ho fatto, io ho fatto vedere un dato, la situazione di oggi è questa: il consumatore è un affarino piccolo piccolo, il consumatore è piccolo piccolo, in mezzo c'è un mostro, è la logistica che c'è in mezzo, non è fatto solo di GDO, è una logistica completa, e si prende tutto, cioè si prende con portata. Noi vogliamo fare una roba invece che è il contrario, che ha un produttore grande e un consumatore grande, con qualcosa di piccolo. Altri compravano prodotti biologici, anche da natura sì. Qual è il problema? Che potevano farlo solo quelli che avevano un portafoglio sufficiente nel negozio. Perché ancora oggi è così, comprare una bottiglia sotto i 3 euro al chilo non c'è niente. Ok? Sotto all'alveare, sotto i 3 euro al chilo non c'è niente. Perché la filiera si mangia tutto. La filiera così leggera che consentisce di pagare i produttori molto dignitosamente, però di non gravare sul consumatore. Ragione per cui oggi EcoSa le carote di prima scelta biologiche di qualità a 1,10 euro, quelle di seconda scelta un po' grosse a 80 centesimi, le arance da 1,10 euro a 1,30 euro a seconda di quanto sono. Il radicchio da 2,10 euro, sono prezzi che spesso sono più bassi del convenzionale, non dei negozi dei supermercati. Lo possiamo fare perché siamo organizzati in un modo totalmente sostenibile. Perché la filiera è cortissima, non c'è spreco, e questo come funziona. Viene pubblicato il listino giovedì, i gas fanno l'ordine online.
C'è un'app, no?
C'è un'app, addirittura io non ho il telefono, io uso il computer. Fate l'ordine, il gasista che segue l'ordine delle casse la domenica sera raggruppa, perché non deve finire le casse, gli ordini vengono automaticamente consolidati, partono lunedì. Lunedì i produttori preparano la merce arriva tra il giovedì e il venerdì. Il giorno per quelli veloci, un po' più lenti alle 2 del pomeriggio, ha nelle case di 1300 famiglie. Quindi filiera cortissima, pochi giorni, non c'è in giro niente, non c'è plastica, non c'è polistirolo, non ci sono sacchetti, tutta roba che viene rigirata nelle cassette, tornano le cassette, tornano le cassette, tornano le cassette. E fino alla costruzione dei bancari, i bancari di Ecos, chi ha voglia di andare in magazzino ogni tanto, i bancari di installata sono nati anche in 2,5 metri. Perché? Perché voi, se volete fare efficienza logistica, dovete sapere che il camion riempie il pianale. Se poi il pianale c'ha sopra tanti prodotti così o tanti così, è uguale. Quindi costa in funzione dello spazio occupato e non di quello che trasporti, e inquina in produzione. Quindi noi abbiamo un'enorme attenzione a fare bancari il massimo del peso che si riesce a portare per l'efficienza. Filiera fortissima, accende sempre spente, sempre al minimo, perché i prodotti non escono, e arrivano estremamente fresche. Gamma di prodotti, non è troppo eccessiva, francamente, cioè noi proviamo ad avere listino 12-13 tipi di mele diverse. Quante le guardo su per la carne? La 7. Quanto bene? Rivolte, regala, qua. E trovate 13, non in totale, il totale delle mele che compriamo sono 30. 13 in una volta sola, in una settimana sola. Perché abbiamo, per esempio, abbiamo già un produttore nostro che è un caglia che da solo lui fa 60 varietà di mele, delle antiche, recuperate con l'università di Torino, università. Sì, dentro le cose trovate. Voi avete mai mangiato le foglie di senape rossa? Le manco esistono. Quest'anno abbiamo mangiato le infiorescenze di aglio gigante.
Buonissimo.
Allora, c'è un broccolo di cazzo. Cioè, c'è una gamma di prodotti nuovi che non vengono riconosciuti. Non è perché sono così sottili che voi non li trovate. Noi invece li sosteniamo. Sosteniamo la biodiversità, sosteniamo agricoltori che hanno voglia di mettere le varietà diverse, le varietà sofisticate. Quindi il prezzo, c'è un'attenzione enorme a non dare meno di quella cifra lì. Non di più, perché sennò non guadagniamo il conto. Ecco, schiaccia tutti sui costi all'infinito. Ma attenzione, l'85% del costo, ci manca l'alveare di Dalta. Alveare da 80 al contadino che prende la merce da dove lavora lui, prende il camioncino, la porta lì, che costa. Noi gli diamo il 85% perché lui prepara la merce e noi gliela diamo. Il nostro, si dice, uno è franco partenza, la franco partenza. Cioè, è tutta la logistica. Lo possiamo fare perché siamo straordinariamente efficienti e usiamo una parte di un lavoro contributorio. Oggi è costa 5 dipendenti, quando cominciamo a zero, aumentiamo la quantità di lavoro dipendente in funzione di questa roba. Dici, ma date il lavoro solo a 5 dipendenti? No, noi diamo da lavorare tutto il fatturato al produttore. Cioè, non è che noi, non è che siccome non sono nostri dipendenti non lavorano. L'ultima cosa di Ecos importante che io tengo conto non sono fatti i prezzi. Come fanno i prezzi i produttori o i commercianti? Com'è che fa un prezzo un produttore? Come fa a decidere il prezzo un produttore?
Domanda offerta.
Tanto più la domanda è alta, tanto più il prezzo sale, tanto più la domanda è bassa e tanto più il prezzo scende. Io vengo al prezzo più alto che non fa parlare con lui. Chiunque fa l'economia sa che la regola è quella, no? Cioè, legare cioè, tipi di prodotti tra i prezzi e i volumi. No, quando i prezzi verso il volumi calano, c'è un trade-off, un mix ottimale. Cercano di stare su quel mix ottimale, perché il problema è portare a casa più quattrini possibili per eliminare l'articolo più grande possibile, perché se non riesce a fare questo, vuol dire che non è soldo. Okay. Quindi il tentativo è che volete di strappare a noi che compriamo più soldi che riescono. Ma il marketing un po' così, ma 60 euro, insomma, 5, o la mia, piuttosto che non altre cose. E così prezzi non si fa così. E così i prezzi li fa sulla base di un criterio che a mio avviso dovrebbe essere il criterio importante dell'economia, è solo una proporzione dei costi. L'idea è che le persone che lavorano devono avere un salario dignitoso e quindi noi paghiamo una roba dignitosa. E se le arance costano dal produttore 80 centesimi e a noi a portarle su dalla Sicilia ci costa 10 centesimi arrivare a Milano, poi 5 centesimi a portarle a Roma, poi a portarle in giro ci costa 10 centesimi, alla fine aggiungiamo 3-4 centesimi per i costi di struttura. Quindi i prezzi che pagate voi sono una proporzione dei costi. Non sono basati sull'idea di domanda e offerta. Salvo grandi, alcuni tutori siamo corretti a usare perché non abbiamo ancora trovato uno con cui lavorare lui da solo, sostanzialmente. La prima patata, l'ultima patata costa uguale. Cioè non c'è l'idea che all'inizio e all'inizio prezzo su e quando c'è tanto prezzo su. No, perché a comprare a produrre le patate, quello lì, la prima non è la prima cosa di cui è l'ultima, per essere chiaro. Costo uguale. E io ti riconosco un lavoro. Io ti programmo, ti dico l'anno prossimo ti comprerò 10 tonnellate di melanzane. Mi metti giù 10 tonnellate di melanzane? Sì, che prezzo facciamo? Questo. La prima melanzana, l'ultima melanzana, il prezzo nuovo. L'idea che ci sta dietro è di un mondo diverso. Cioè un mondo che è basato su criteri. Esisti, ma che sono quelli che fanno sì che questo attore economico è veramente diverso da noi. Ma non perché ha performance diverse, perché riesce a pagare tanto il produttore, no? Perché anche Eco le paga bene il produttore, paga più o meno quelli che paga Eco, no? Non è che i prezzi più o meno sono quelli, con la differenza che lui può per quadrare i costi è costretto a vendere il doppio. Questo è normale perché i suoi costi sono quelli. Quindi questo è il tentativo di fare un po' di. Allora, scegliere di comprare i prodotti tramite grazie, tramite Ecos, consumo consapevole, critico, non lo so se è critico o non è critico, cioè, è una scelta di consumo che vuole vedere un mondo che va in quella direzione lì. Okay? E quello che noi diciamo è che tanto più questo modello cresce, E tanto più il mondo cambierà, non perché cambia per Ecos, perché Ecos è un bruscolino, non si vede niente, eccetera. Però fa una cosa importante, che è quella che si fa sempre quando si diffondono le cose, religioso e così è, si fa testimonianza. E se tu fai testimonianza di una roba che funziona, succede che altri lo fanno. E far vedere che Ecos funziona è un dato di realtà. Dico una cosa del consiglio di cui adesso sono presidente. Quando noi abbiamo iniziato a maggio del 2019, andavo sempre bene, ma stavo scendendo come tutto il mondo dei gas, perché il mondo dei gas alla fine del 2015 ha perso il 10% all'anno. Perché? Un po' perché invecchiamo. E invecchiando ovviamente i volumi si riducono, perché le famiglie invecchiando diventano più piccoli, quindi la da fare. Un po' perché molti avvenivano le case che erano di logica da parte, e poi invece trovando la distribuzione. Distribuzione, insomma, terreno. E Cosca aveva raggiunto un fatturato di 1.250.000 euro, stava scendendo verso il 1.000.000. Ad aprile del 2019 aveva un fatturato annuo rotazione, cioè i 12 mesi precedenti, di 1.050.000. No. Il nuovo consiglio di tratta del tempo. Va bene così, non falliva Ecos, è costretto in modo tale a fallire. Però abbiamo detto, ma ci piace questa cosa? Abbiamo deciso che non ci piaceva. Per due ragioni. Uno, perché non ci piaceva non dare una testimonianza che questo mondo è un mondo vivo, ed è un mondo da guardare non solo con rispetto, ma anche con interesse. La seconda questione è un po' più concreta, ed è quella che dietro ai costi ci sono produttori. Noi abbiamo chiesto ai produttori cosa volevano che questo facesse. E quindi in modo molto figlio, per favore, perché noi quando ci siete voi, quello dei carciofi, cioè, chiaramente, io compro da voi mi comprate il 25% del mio raccolto. Se fosse il 50%, io per me sarebbe un sogno, perché sapete, ancora prima di cominciare a lavorare, se il 50% di quello che produrrai lo venderai a un prezzo equo, ti fa dormire soli tranquilli, altrimenti i soli tranquilli non dirai. Perché ricordate che un agricoltore, se uno fa uva, comincia a lavorare adesso. Sistema, poi fa la potatura, poi la mette lì, poi arriva a vendere, arriva a settembre, raccoglie l'uva, la vende e se va bene prende i soldi a giugno del marzo. Quindi lui ha iniziato a lavorare oggi per i soldi che prenderà a giugno del marzo. Con quale certezza? Pioverà, ci sarà siccità, sarà buona, non sarà buona, me la pagheranno. E purtroppo qui è la roba brutta della grande distribuzione. Uno dei nostri produttori, adesso fa un altro mestiere, Cristian Grassi, aveva un peschetto. Aveva un peschetto, uno dei grandi problemi della frutta è che mentre la un po' la scaglione, la frutta viene quando viene. Puoi rallentare un po' la crescita perché sopravvivono i piedi che proteggono dal sole. Puoi rallungarla un po', però più o meno non è che vabbè, così, le teste vengono d'estate. Se le fonti estate, massima produzione, minima domanda, perché la gente non fa cazzo e scende. Cosa facciamo? Cosa non facciamo? Noi facciamo i succhi per tentare che i succhi siano più quello. E lui ha un sacco di teste biologiche buonissime, non sa chi vendere, non sa chi vendere, e chiama la grande istituzione. Quelli arrivano e gli dicono: mi costa 15 centesimi la foglia perché paga con il voucher dell'agricoltura che sono 11 euro, 10 euro, sono 11 euro all'ora, per cui 8 euro all'ora. Allora, se ti piace, non ti piace, fai. E lui ha detto: ok, ha fatto cadere tutte le pesche. Chi voleva se ne andava a prendere con la gratis, poi ha preso una sega, segata il pescetto e ha detto: faccio un pescetto. E questo accade. Per favore, crescete. questo punto è cresciuta come elemento fondamentale. E qui è la cosa che devo dire di più. Quando un'azienda deve crescere, chissà come fa un'azienda a crescere. Un prodotto normale, stiamo parlando di quella che cresce perché si è inventata il prodotto da nessuno. Come fa a crescere? Qualche lavoro è e come fa a trovare pubblicità? Fa pubblicità, fa marketing, prende degli agenti che vanno in giro a me, cioè spendi soldi. Molti dei soldi che voi, con cui voi pagate i prodotti non servono per produrre. Voi lo sapete che quello che voi comprate alla porta della fabbrica, non solo tutta la verdura, quando va bene costa il 20% di quello che pagate voi alle porte della fabbrica, non al produttore. Perché il produttore, oltre a produrre la roba, venderla, fare marketing, fare pubblicità, fare sistema, quindi investe. Mette a fare pubblicità. No, abbiamo pensato che quello che potevamo fare lo facevamo facendo più integrazione e più partecipazione. Abbiamo cominciato a contrarre i gas, come il gas radici, gli abbiamo parlato e abbiamo detto una serie di cose, ma faremo questa cosa per queste ragioni. E vi diciamo, se avete voglia, trovate degli altri gasisti. Ce lo chiedono i produttori, ce lo chiedono il mondo, ce lo chiedono i nostri figli. Se avete voglia, fate. Volete sapere come va? Abbiamo detto a giugno del 2019, un'assemblea caldissima a Saronno, e poi abbiamo cominciato a fare i conti a settembre. Vediamo chi indovina. Quasi due. Cioè, in poco più di un anno e mezzo, in un mercato difficilissimo, ECOS ha quasi quest'anno chiuderemo il prossimo anno tra 1.450 e 1.500 di fatturato. Grazie a chi? Grazie a quelli come loro che stanno nel gas, che hanno capito il senso di quello che stanno facendo e stanno operando a fare questa roba. Sì, noi ci mettiamo un po' del nostro, e forse a parte del gioco, ovviamente, per cui si fanno cose così. Però sono state le persone che stanno dentro i gas, che hanno capito il senso di questa cosa e hanno scelto liberamente, perché nessuno gli ha chiesto di avere più prodotti. Perché i gas sono liberi di comprare il sito di ECOS qualunque roba vogliono, non c'è un prodotto. Non hanno obbligo di nessun genere, sono liberi. Perché noi crediamo che la libertà delle persone sia un principio basilare della vita. E abbiamo chiesto, non l'ho domanda. Allora, consiglio di solo per dire che spazi per fare scelte che siano più in linea con i nostri valori, qui mi fa piacere farvi vedere una frase.
Però è sarà un po' la conclusione, che siamo un po' fuori tempo massimo.
Scusami, io
l'ascolterei.
Si capisce che mi appassiona. C'è una frase che mi voglio solo di più. Era dentro in una presentazione che credo sia datata al 2011 o 2012, quindi è una roba piuttosto vecchia, però che mi fa piacere chiudere con quella. Allora, questa presentazione arriva, vediamo se ce la fa. Allora, questa qui è la prima pagina della presentazione, eccolo qui, che è stata fatta a Mestre dalla Comunità Nazionale dei Gas settembre del 2012. Finalmente ha fatto il foto al posto di voce potente.
E nel modo con cui spendiamo il denaro e delle negozi anche il tempo, le nostre idee, i nostri valori, i nostri soldi diventano quotidiana competenza.
Voglio dire che non sono le parole, sono dove mettiamo i soldi, dove mettiamo il tempo e le nostre risorse, perché quello che
quando il tempo che io ci metto per guadagnare i soldi per comprare, se no, perché se no sto svendendo la mia vita. Allora, io credo che vi lascio con questa cosa, pensateci, queste cose si comprano e dopo non puoi farsi, dove hai? Prezzato sulla video, siete un po' fuori, però è vicino, non vale la pena, non so se nessuno di questi sta oggi. A Milano c'è il gas, a Milano ad oggi ci sono due gas che comprano, ci sono il gas Radici e il gas Cagnola, quest'anno uno.
Piazza Lodi.
Piazzale Lodi e l'altro la... distretto
in Villa Pizzone.
Sì, via Bartolini, Piazzale Fucci, insomma, in quella zona. Ecco, una cosa è forse non cresce 50 km dal suo centro logistico, che so, perché noi sappiamo quanto è quella roba lì che si è andata a sentire, quindi non lo facciamo. Cercheremo di farle nascere altre.
Deve crescere per gemmazione, no?
Certo. Sì, però anche ci proviamo su questo. Però c'è di dire che spazio, se pensate effettivamente, oggi non c'è. Io ci trovo un gasetto, non c'è
se non
si voglia cercare, ci sono gas in zona.
Durante le 5 e mezza c'è qualcuno che vuole fare una domanda.
Si sta muovendo in modo molto interessante su questi tematiche. Diciamo che noi viviamo nel territorio mondiale che ha più attenzione a tutti questi problemi qua. Molti fondi di finanziamento di Horizon 2020, che è la comunità europea per tutti i soldi, sono lì. Per esempio, settimana scorsa c'è una riunione importante in regione Lombardia, il tema dello spreco alimentare. Lì ci sono soldi della comunità europea e della regione europea. La cosa che ha fatto è che è arrivata qua senza chiedere una linea di banche, senza chiedere una linea di soci. Si è costruita con un'idea che dovesse essere sostenibile da sola, senza bisogno di nessuno. Però sì, ci sono soldi. Ci sono soldi per la comunità, la parte della comunità europea. Se non sono le persone. Perché per fare di più ci vogliono le persone. Adesso abbiamo un'idea di fare delle cose nuove, eccetera, e bisogna mettere su un gruppo di lavoro. Io spero di gente come voi che abbia voglia di farlo, insomma. Però sì, ci sono soldi alla comunità europea, soprattutto adesso con la nuova commissione Mondanai, c'è una notevole attenzione a forme di gestione. Qualcuno del mondo dei gas dice: ma cazzo, poi dopo i nostri principi, cavolo, ci riportano via dalla distribuzione. Io penso che se la grande distribuzione un giorno arriverà al punto di pagare 85% sui produttori, avrò raggiunto il giorno. E non è quello di uccidere la grande distribuzione, di trasformarla nella multinazionale. Dobbiamo fare in modo tale che loro facciano quello che è l'interesse nostro e del nostro futuro. Questo è quello che può. Da una parte sì, perché anche la grande distribuzione si è convinta che l'agricoltura non convenzionale, non chimica, è meglio di quella chimica, non è che se ne è convinta solo lei.
Per
non ci siamo. No, allora, il nostro standard è molto alto. Noi chiediamo solo prodotti di elevatissima qualità. Poi dopo la filiera porta anche dei prodotti che qualche volta non hanno problemi. Però dal punto di vista sia organolettico sia della qualità della certificazione siamo molto esigenti.
Ma anche in quanto a produzione del
prodotto. C'è un avviso, e li pagano così e basta. Ne pagano poco, non c'è niente da fare. Ma loro sono, crescono nell'idea che loro devono pagare poco. Che è quello lì.
E quindi è solo un brand che esiste nel mercato di vino o è un fanno di farina? Che deve passare.
È solo un altro prodotto che loro mettono. Se lunga che ha i prodotti del commercio del consolidare. Cioè, è evidente che sono marketing, non cambia la sostanza. Loro lo mettono lì perché sono i consumatori da un'altra parte. No, sapete bene come funziona il supermercato.
Ma quindi questo non è una
trasformazione? Adesso no. Lo è sul biologico che è portata non solo dal mercato, ma anche dalla normativa, perché ormai voi sapete che l'agricoltura convenzionale a senso pieno in Europa non è possibile. Voi dovete almeno fare la lotta integrata. I parametri di lotta integrata si stanno stringendo sempre più. Ormai i prodotti chimici si tendono a usare più. È più un problema dei concimi azotati ormai. Dei pesticidi, insomma. Le aziende produttrici di questi prodotti sanno che si devono inventare delle altre robe che stanno già facendo perché non hanno più mercato, oppure quelli che fanno dei veicoli inquinanti, sanno che o fanno dei veicoli meno inquinanti oppure non ne metteranno uno. Questo è abbastanza, lo sanno anche le petrolifere. L'Eni ha già deciso di diventare una zero carbon company, perché lo sa che non potrà più vendere petrolio in tanto. Giro 20 anni per il mercato lì non esiste. Loro stanno, la SNAM sta già lavorando per portare l'idrogeno dentro il tubo. Perché sanno che il metano non potranno più usarlo, non è che ci vogliono, ci impiegheranno 15 anni, 20 anni, però tra 20 anni cosa fanno? Più con l'azienda, non vogliono. No, ci vuole questa trasformazione. Guardate, sul tema della sostenibilità. La sostenibilità è un termine che nasce nell'84, con la commissione voluta dall'ONU, che il tema della sostenibilità, che da oggi anche le encicliche di Papa Francesco hanno contribuito a diffondere molto, in realtà nasce negli anni 70, col Club di Roma e col primo libro sui limiti dello sviluppo pubblicato dai tre ricercatori dell'MIT. Nasce come tema della sostenibilità ambientale. Allora, la sostenibilità è la capacità di soddisfare i bisogni di oggi senza compromettere la capacità di soddisfare quelli del domani. Lui dice, in realtà non stiamo contraendo un debito che non abbiamo nessuna possibilità di pagare dell'Europa che era mondiale. Noi lo stiamo pagando già con i cambiamenti climatici in modo pesante, che sarà ancora molto peggio. Però poi dopo ci si è accorti che non c'è solo quella ambientale, c'è una sostenibilità economica e una sostenibilità sociale. La sostenibilità economica ha a che fare col fatto che oggi il mondo che noi conosciamo vive di debiti, che ovviamente sono insostenibili, prima o poi qualcuno pagherà, o li azzeriamo, prima o poi qualcuno vuole pagare. Quindi una sostenibilità sociale. Un mondo sano è un mondo che riesce a mettere insieme un sistema economico sostenibile, socialmente sostenibile, quindi con meno differenze di quelle che ci sono, ed economicamente sostenibile, perché i debiti si fanno per tenere sul PIL. Perché un PIL alto consente di dare anche agli ultimi un qualcosa, puntando tanto ai ricchi. Come dicono quelli dei nuovi limiti dello sviluppo, non è vero che bisogna avere più sviluppo per togliere la povertà dal mondo, perché la povertà dal mondo è un problema della avarizia dei ricchi. Si toglierà solo quando i ricchi smetteranno di essere avari. Questo è un dato. Però di queste cose ne sappiamo che la roba più difficile da cambiare sarà la sostenibilità economico-sociale, perché i ricchi non hanno tanta voglia di ridurre la loro. Qualcuno fa per legge, sapete che giustizia sono i tempi. Però tenete conto di quanto il mondo è cambiato. Olivetti, Adriano Olivetti, che è stato veramente un grandissimo, lui aveva deciso che lui non poteva guadagnare, lui imprenditore dell'Olivetti, il suo operaio. Non so se è chiaro. Provate a immaginare cosa guadagna Jeff Bezos. O cosa guadagnava Marchionne. Marchionne guadagnava 8 milioni di euro all'anno, no? Il mondo è andato tantissimo spostando soldi verso i pochi. E i debiti servono per fare che cosa? Per tenere sul PIL in modo tale che se il PIL è grande i ricchi prendono tanto, ma anche aiuti qualcosa. Siamo costretti a ridistribuire i redditi, altrimenti si fanno le rivoluzioni in Francia, qualche testa per marcia. Credo che sia un po' quello. Questo è un processo molto complicato e molto sofisticato. E voi avete davanti un mondo che è una sfida straordinaria, perché voi potrete creare un paradiso in terra oppure distruggerlo. Il problema è che fare questa cosa è una roba molto difficile. Perché le sfide che abbiamo, voi vedete tutti, la tecnologia è buona. Io sono d'accordo, io sono un ingegnere, penso che noi oggi siamo qua perché c'è la tecnologia, se non ci fossero le macchine, chi è che pensa, cioè quelle robe qui non esisterebbe nulla, no, di questa cosa qua, e questo è l'idea, no? Quindi c'è questo sapere enorme, però dobbiamo anche sapere che dobbiamo usare il modo corretto. Voi sapete che l'intelligenza artificiale ormai moltiplica la sua potenza ogni 6 mesi. 4, 8, 16, 32, 64, diciamo, siamo in progressione geometrica. Pensare che domani non c'è più bisogno delle persone per lavorare, non ci vuole. Domani cosa faremo quando tutto verrà fatto del robot? Potremmo vivere in un mondo straordinario dove ci dedicheremo all'essere umano, cioè ai suoi sentimenti, alle sue emozioni, eccetera, oppure vivere in un mondo di schiavi dove pochissimi detterranno tutto per fare questa cosa. Diciamo noi, nel 1998 io andai a un convegno Novarti, il Corriere della Sera sulle biotecnologie, 1998 biotecnologie, come parlare di automobili nel 1700, per essere chiaro, cioè non c'era niente. C'era un signore Silvio Tonini, che io ero una persona straordinaria, e lui disse: guardate che l'uomo è molto vicino a tutti e non separa da Dio. Non voleva dire che l'uomo diventerà Dio, voleva dire che l'uomo deve smettere di pensare che comunque, qualunque cosa faccia, la natura gli darà quello che serve. E che qualunque cosa faccia non sarà lui a decidere perché qualcun altro deciderà per lui. Noi siamo nel punto in cui dobbiamo decidere il nostro futuro, dobbiamo decidere cosa fare in questo pianeta dalla nostra vita. E abbiamo l'intelligenza, le competenze, le tecnologie e le risorse per farlo. Spetta a noi decidere se lo facciamo o no. Io sono fermamente convinto che se prendessimo 200 elementi straordinari che ci sono in giro per il mondo, che vi garantisco io in un paio di sono come Bolt quando io corro ai 100 metri, io non sono neanche partito dove già andato. Noi li mettessimo insieme, non in mezzo al deserto come nel progetto Manhattan, ma magari in quel posto gli dicessimo un bel futuro e poi noi politici lo facciamo, noi potremmo avere uno straordinario futuro. Non possiamo più permetterci di pensare che le cose cadano da sole, perché se le cose cadono da sole, il Covid ci sta dando l'esempio di che cosa può fare il mondo per noi. Dobbiamo pensare che noi dobbiamo scegliere. Scegliere dobbiamo essere consapevoli. Dobbiamo fare questa roba qui. È vero, noi non contiamo niente, ma c'è una bella storia dell'incendio della giungla. Tutti gli animali scappano e un piccolo colibrì va avanti e indietro. E a portare col becco un po' d'acqua, no? E i leoni gli dicono: scusa, cosa stai facendo? Faccio quel che posso, perché se tutti noi facciamo quel che posso, l'incendio lo spinge. Ognuno faccia la sua parte, per quel che può, io faccio la mia. Io non lo cambio il mondo, ragazzi, non lo cambio. Io ho tre figli, 18 anni, ho compiuto ieri più piccolo, 23 anni, la più grande di adesso. Io non lo cambio il mondo, però quando muoio, mi piacerebbe che i miei figli pensassero: papà ci ha provato. Io penso che non sarà difficile fare le cose, perché essere insieme è la nostra grande forza. Si cambia il mondo. Invito voi, se avete voglia, di cercarvi un gruppo d'acquisto, di sentire Filippo, uno se siete da qualche parte, perché sono così. Con Eco ce ne sono altri 18 di gruppi di persone che sono arrivati 10 bambini, 12 bambini. Noi gli abbiamo dato una bella pasta, gli abbiamo fatto l'ordine, gli è arrivato adesso, sono fatti tutti bene, si fanno dare una bilancia, no? Ci vuole. Fate le vostre scelte, se avete bisogno del mio dei riferimenti Filippo Lià, scrivete, per partecipare a parte, lo siamo qua. Buon Natale a tutti.
Grazie.
Cosa mi dà? No.
Da parte di tutti noi.
Va bene, io vi ringrazio.
Grazie per averci fatto vedere le cose da lontano, per poi siete rimasti in un'altra.
Grazie a voi, in bocca al lupo, ti raccomando, ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao.
Grazie.
Ciao, ciao.
Grazie di tutto, ciao.
Ciao, tanto voi. Scusate.
Grazie, ciao.
Come si fa qua? Si spegne e basta.
Non so,
come si fa qua? Si spegne e basta.
Grazie.